cari fratelli e sorelle, l'ultima volta che ho avuto il privilegio di condividere con voi delle riflessioni dalla parola di Dio, ci siamo soffermati sull'invito di Giosuè al popolo di Israele di amare, seguire l'Eterno fedelmente. Ovviamente questo comporta, come abbiamo visto, fare delle scelte ben precise. E proprio di scelte vorrei parlare e riflettere con voi stamattina. Se scelte che siamo chiamati a fare continuamente nella nostra vita di figli di Dio. E come base per le nostre riflessioni prendiamo una scelta disastrosa compiuta dal popolo di Dio, il regno del sud, cioè Giuda. E leggiamo nel libro del profeta Isaia, al capitolo 30, i primi 15 versetti. Guai, dice il Signore, ai figli ribelli, che formano dei disegni ma senza di me, che contraggono alleanze ma senza il mio spirito, per accumulare peccato su peccato, che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del Faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto. La protezione del Faraone vi tornerà a confusione, e il riparo dell'ombra dell'Egitto a vergogna. I principi di Giuda sono già a Soan, e i suoi ambasciatori sono già arrivati a Canes, ma tutti saranno delusi di un popolo che a nulla giova loro, che non reca aiuto né giovamento alcuno, ma è la loro infamia e la loro vergogna. È pronto il carico delle bestie per la ragione meridionale, attraverso il paese di pericoli e di angoscia, da cui vengono la leonessa e il leone, la vipera e il drago volante. Essi portano le loro ricchezze sul dorso degli asinelli e i loro tesori sulla gobba dei cammelli. Un popolo che non gioverà loro a nulla, perché il soccorso dell'Egitto è un soffio di vanità, come per questo io chiamo quel paese gran rumore per nulla. Ora vieni e traccia queste cose in loro presenza sopra una tavola e scrivile in un libro, perché rimangono per i giorni futuri per sempre. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore, che dicono ai veggenti, non vedete, e a quelli che hanno visioni, non ci annunziate visioni di cose vere, diteci cose piacevoli, vedete cose immaginarie. Uscite fuori di strada, abbandonate il sentiero retto, allontanateci dagli occhi il Santo di Israele. Perché così dice il Santo di Israele, poiché voi disprezzate questa parola e confidate nell'oppressione e nelle vie oblique e ne fate il vostro appoggio, questa iniquità sarà per voi come una brocca, come una breccia che minaccia rovina, che sporge da in un altro muro, il cui crollo avviene in un tratto, in un istante, e che si spezza come si spezza un vaso di vasaio che uno frantumerà senza pietà, e tra i rottami di quello non si troverà frammento che serva a prendere fuoco dal focolare o ad attingere acqua dalla cisterna. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza, ma voi non avete voluto. Il regno di Giuda, il regno del sud, sta vivendo un momento difficile. Samaria è già stata conquistata dagli Assiri. Il regno del nord è già stato conquistato dagli Assiri. Samaria è già caduta anche lei. E Giuda sente su di sé la pressione di un esercito forte, potente e nemico. Un esercito molto più forte del suo. È il momento di scelte drammatiche e definitive. Si deve decidere fra l'aiuto che può venire dall'alleanza con il potente esercito egiziano, anche se è un popolo storicamente avversario, e la fede nell'intervento dell'Eterno degli eserciti. Certo, è una scelta difficile. Da una parte c'è un esercito potente che gli occhi possono vedere. Dall'altra, cose che apparentemente l'occhio umano non vede, e cioè le promesse, la fedeltà, la potenza dell'Eterno. Purtroppo anche noi figli di Dio possiamo conoscere ed essere chiamati ad affrontare situazioni simili. Ovviamente noi in questo momento non abbiamo il pericolo di una guerra, di un'invasione straniera, del rischio di una deportazione, ma ci sono tanti momenti nella nostra vita in cui dobbiamo fare delle scelte sotto la pressione delle circostanze, sotto la pressione dell'ambiente che ci circonda, sotto la pressione del mondo, che, come ci ricorda 1 Giovanni 5,19, ha una caratteristica particolare. Infatti afferma Giovanni in modo netto e categorico: tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Conosciamo bene, forse l'abbiamo anche percorse, le due vie che in questi momenti si pongono davanti a noi. La soluzione del mondo, sovente con dei compromessi, sovente equivoche, ma apparentemente più facili e vincenti, oppure la fede, la fiducia in Dio, che guardata con occhi umani può apparire perdente e aleatoria. Ma noi la scrittura afferma, nel Salmo 37, 5, 6, riponi la tua scelta e la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno. Ma nonostante queste promesse, può succedere, poiché magari desideriamo progredire nella nostra vita sociale, sul nostro lavoro, vogliamo far carriera, che per ottenere questo c'è la prospettiva, c'è la necessità di dover magari un po' sgomitare, cercare appoggi umani, procurarsi raccomandazione, fare qualche intralazzino vario. Di contro c'è un'arma che appare umanamente spuntata, molto aleatoria, come dicevo, cioè attendere l'opera di Dio. E questo nonostante che sappiamo, come abbiamo appena letto, che ripone la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Questo lo sappiamo, ma direi che lo crediamo in teoria, ma poi lo viviamo realmente, praticamente sempre, con fiducia nella nostra vita quotidiana? Oppure siamo persone che hanno qualche attività, il nostro lavoro deve prevedere, deve vincere i concorrenti, e poiché, dato che così fanno tutti, possiamo anche fare manovre poco limpide, non nascondere qualcosa, mettere in atto tutto ciò che ci può favorire, anche se non è proprio cristallino. Questo perché l'alternativa a tutto questo, come dicevo prima, vista umanamente, è un'alternativa perdente, cioè avere fiducia nell'Eterno, attendere con fede che agisca a nostro favore. Ovviamente questi sono solo due esempi, ma ognuno di noi sa benissimo in quali situazioni e in quali momenti si è trovato a dover fare questo tipo di scelte e che tipo di scelte ha fatto. Questo fa sì che il messaggio di Isaia, questa necessità di dover comunque sempre scegliere, sia adatto ed attuale anche per noi oggi. In quei giorni Giuda sceglie una soluzione umana. Una soluzione però apparentemente vincente, perché si allea con l'Egitto, che disponeva di un esercito forte e potente. Però a questa scelta Isaia ha qualcosa da ridire da parte dell'Eterno. La scelta, la decisione di Giuda ha un grave difetto all'origine. Lo vediamo al versetto 1. L'Eterno, che aveva fatto prodigi, che aveva fatto opere potenti a favore del suo popolo, non è stato consultato. Non si è rimasti in preghiera davanti a Lui, non si è cercato con fede e con sincerità la sua volontà e il suo progetto. Il rimprovero è solenne, però è un rimprovero, miei cari, non solo per Giuda allora, ma anche per noi oggi. Quante volte purtroppo evitiamo di ricercare veramente e sinceramente la volontà di Dio, rimanendo con costanza, con fiduciosa attesa in preghiera, attendendo di distinguere con chiarezza e a suo tempo, il piano di Dio per noi. Scrivendo ai Romani, l'Apostolo Paolo afferma in Romani 12,2 che la volontà di Dio è buona, gradita e perfetta. Ovviamente ci possono essere diverse ragioni per essere impazienti di conoscere i piani di Dio, e perciò per questa impazienza non attendere che di vederla realizzare. Ma io credo che forse la ragione principale, quella che non vogliamo confessare, ma che sotto sotto è quella che ci spinge, è il timore di discernere con chiarezza la volontà del Signore per noi, e questo nella paura che potrebbe essere scomoda, potrebbe essere difficile, potrebbe essere impegnativa, potrebbe non piacerci, potrebbe imporci di andare controcorrente. Vedete, un uomo di Dio, in un suo messaggio, ha domandato ai suoi ascoltatori: non vi è mai successo di levarvi da in ginocchio, cioè da un'attitudine di preghiera, in fretta, per paura che la volontà del Signore avrebbe potuto diventare troppo chiara e inconfondibile se avessimo pregato per più tempo? Bella domanda. Davanti alla possibilità di avere successo, magari tramite un piccolo intrallazzo, la possibilità di un guadagno maggiore con un piccolo escamotage, tutti noi siamo di fronte a delle scelte che Satana, che ci vuole circuire, ci fa, vuol farci apparire come le uniche sicure, le uniche percorribili, le uniche che possono portare al successo. Ma ricordiamoci sempre ciò che afferma l'Apostolo Paolo in Corinzi al capitolo 11. Anche Satana si traveste da angelo di luce. Perciò noi tutti chiediamoci e chiediamo sinceramente con fede al Signore la forza, il coraggio di stare davanti a Lui fino in fondo, cercando con pazienza e con fiducia e con ubbidienza alla sua volontà, perché anche questo è importante, la strada da seguire, avendo la certezza che al momento opportuno avremo una risposta buona, gradita e perfetta per la scelta da fare, e che la scelta che ci propone il Signore è certamente la migliore e la più utile per noi. Vedete, nei versetti da 3 a 5 di che abbiamo letto viene sottolineato un particolare molto importante. In quanto sono i principi, gli ambasciatori, cioè coloro che sono più in vista, coloro che sono in autorità, che si sono più spinti avanti sulla strada del compromesso con il faraone, mentre gli altri in silenzio arrossiscono e si vergognano per questa alleanza. L'esempio nella condotta di chi ha o chi esercita doni particolari, di chi è più in vista per i servizi che svolge, l'esempio dei genitori nei confronti dei figli è una responsabilità estremamente gravosa. Il Signore Gesù afferma in Luca capitolo 12, versetti da 47 a 48: quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non ha preparato né fatto nulla per compiere la sua volontà riceverà molte percosse. Ma colui che non l'ha conosciuta e ha fatto cose degne di castigo ne riceverà poche. A chi molto è stato dato, molto sarà richiesto, e a chi molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Le nostre scelte sbagliate, i nostri comportamenti non corretti sono certamente errori solo nostri davanti al Signore, ma possono diventare uno scandalo, un impedimento o indurre all'errore anche i nostri fratelli e le nostre sorelle, specialmente se siamo uomini e donne con impegni e responsabilità nell'opera del Signore o nella Chiesa. Ma, c'è sempre un ma, anche l'alleanza con l'Egitto per Israele non è indolore, ha un prezzo molto alto da pagare, lo vediamo al versetto 6. Infatti devono essere consegnate ricchezze e tesori. Ma purtroppo questo tributo viene versato inutilmente, perché tale alleanza non giverà proprio a nulla. È una considerazione reale, anche se molto amara, che però deve portarci a riflettere. Quando dobbiamo fare delle scelte, quando prendiamo una strada, prendiamo la strada che il mondo ci propone, spesso non siamo, almeno all'inizio, completamente consapevoli delle conseguenze e del prezzo che andremo a pagare. Perché, come dicevo prima, almeno inizialmente ci pare poca cosa, ma poi, poco a poco, dovremo rinunciare alle ricchezze e alle benedizioni che la grazia e l'amore di Dio aveva preparato per noi. Geremia, al capitolo 29, versetto 11, l'Eterno faceva dire al profeta: infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire ed una speranza. Riprendiamo però un momento l'esempio fatto prima: vogliamo fare carriera sul lavoro, vogliamo far fiorire la nostra attività, e perciò ci assoggettiamo a dei compromessi, a richieste o a raccomandazioni, una parola detta o magari anche non detta, perché anche questa è la stessa cosa, al momento opportuno. Tutto sommato niente di trascendentale, poca cosa, niente, oggi diremmo, di penalmente rilevante. Ma poi ci verrà presentato il conto. La nostra testimonianza sarà resa inefficace, o addirittura sarà rovinata, perché ci sarà detto: beh, insomma, ti sei comportato, sei uguale a tutti gli altri, nonostante quello che dici e quello che affermi di essere. Israele ha commesso questo errore, ha pagato e non ha ricevuto niente, e noi paghiamo, e però saremo tenuti a controcambiare i favori, ed ecco che senza accorgerci piano piano ci troviamo in un giro di compromessi, di situazioni che possono diventare equivoche e che non saremo più completamente liberi. Le parole di Isaia continuano a colpire il popolo di Giuda nei versetti successivi. Dopo aver affermato che l'aiuto che l'Egitto può dare è un soffio, il versetto 7, dopo aver affermato che è una cosa del tutto inutile, versetto 8, c'è un'analisi chiara e molto dura delle ragioni che hanno portato a fare questo tipo di scelta. Ma c'è comunque una bella notizia, una notizia importante. Come ai tempi di Elia, così ai tempi di Isaia, così ai nostri giorni, il Dio onnipotente non si lascia senza testimoni fedeli. Senza i suoi messaggi, senza i suoi insegnamenti. C'è tra il popolo di Giuda dei veggenti, dei saggi, delle persone che conoscevano la volontà di Dio e, cosa essenziale, la proclamavano, anche se si era scelto, nella maggioranza dei casi, di non ascoltarli. Cari fratelli e sorelle, mi verrebbe da dire: niente di nuovo sotto il sole. Abbiamo la parola di Dio, la conosciamo molto bene, ci sono dei buoni insegnamenti, ci sono dei buoni insegnanti, ci sono degli avvertimenti da parte di Dio, ma poi si preferisce far finta di non capire, e se si ascolta, magari molto rapidamente si dimentica. Ci si trova nella situazione che Dio fece descrivere ad Ezechiele nel capitolo 33, nei versetti da 31 a 33. Credo di averli citati già la volta scorsa. Ezechiele, capitolo 33, versetti 31 a 33, l'Eterno dice: vengono a te come fa la folla, il mio popolo si siede davanti a te e ascolta le tue parole, ma non le mette in pratica, perché con la bocca fa mostra di molto amore, ma il suo cuore va dietro la sua cupidigia. Ecco, tu sei per loro come la canzone di amore di uno che ha una bella voce e sa suonare bene, essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Ma quando la cosa avverrà, ed ecco, sta per avvenire, essi sapranno che in mezzo a loro c'è stato un profeta. Forse abbiamo letto che l'amore per il denaro è la radice di ogni male. Sappiamo bene che non dobbiamo avere la cupidigia dei guadagni fino a se stessa, che non dobbiamo dedicare tutto il nostro tempo al lavoro, al guadagno, alla sete di guadagno, dobbiamo dedicare anche del tempo al Signore. Ci è stato insegnato che dobbiamo essere sempre onesti e cristallini, senza mai fare alcun tipo di intrallazzo. Questo ci è stato insegnato, questo lo sappiamo. Ma le nostre orecchie sono state spesso chiuse a questi insegnamenti, come del resto a molti altri. Mentre i nostri occhi sono stati ben aperti, non sul Signore, ma sugli esempi che il mondo ci propone, e a volte esempi che ci vengono proposti anche nell'assemblea fra i figli di Dio. In questo brano di Isaia, su ordine di Dio, mette a fuoco tutta la doppiezza della situazione. Vogliamo togliere lo sguardo e il pensiero dalla verità per farci cullare dalle illusioni. Allora diamo retta a chi dice che tutto sommato quello che stiamo facendo non è poi così grave, non è poi così fuori del comune. Ci giustifichiamo magari ricordando errori o la condotta sbagliata di qualche fratello, dimenticando però che il nostro modello a cui guardare continuamente è il Signore Gesù. Oppure, anche altro aspetto, molto orgogliosamente ci risentiamo degli ammonimenti e delle riprensioni che ci vengono fatte per il nostro bene, quando imbocchiamo strade sbagliate. È Satana, il principe di questo mondo, che lavora, che si adopera per renderci insensibili, per portarci a trascurare la volontà di Dio, e che ci indirizza, ci spinge verso vie umane e sbagliate, perché non sono le vie del Signore. Allora può succedere a noi, come a Giuda allora, di arrivare a non volere neppure guardare in faccia al Signore, che è fedele e santo. Questo perché non possiamo stare in sua presenza senza renderci conto dei peccati commessi, senza aver umilmente chiesto perdono. Cari fratelli e sorelle, stiamo attenti e vigilanti affinché nessuno di noi possa incorrere in questa situazione e in questo pericolo. Isaia, dopo aver rimproverato il popolo di Giuda per le scelte sbagliate, per la sua infedeltà e poca fede, li invita a guardare alle conseguenze che le scelte che hanno fatto portano. La conseguenza sarà che tutto crollerà, tutto andrà in rovina, e dei grandi progetti, delle grandi speranze che avevano nutrito, non resterà che un mucchio di cocci del tutto inutile. Serve manco raccogliere un po' di braccia. Un popolo che si dimostra insensibile ai richiami di Dio è il popolo di Israele. Infatti circa un secolo dopo Geremia dovrà scrivere al capitolo 19, versetto 11: così parla il Signore degli eserciti, così spezzerò questo popolo e questa città come si spezza un vaso di vasaio che non può più essere riparato. Purtroppo questa è una triste ma inevitabile conclusione che non ci deve illudere. Magari può essere che il crollo non sia un crollo immediato, né molto vistoso o rapido, ma il risultato di scelte sbagliate, non secondo la volontà e gli insegnamenti del Signore, non ci dobbiamo illudere, perché avranno comunque conseguenze e produrranno una vita cristiana sterile, rovinata, inutile o comunque tristezza e dolore. E permettetemi una considerazione su un aspetto che spesso viene trascurato nella nostra vita di figli di Dio. Può essere che i nostri errori non producano in chi ci è vicino dei crolli immediati, ma come dicevo il risultato è spesso dello stesso tipo. Scelte sbagliate portano inevitabilmente a una vita cristiana sterile, che può essere motivo di cattiva testimonianza o peggio ancora di scoraggiamento mi augurerei di no, di scandalo per altri. È possibile che non sapremo mai nella nostra vita sulla terra quanto abbiamo scoraggiato o scandalizzato i nostri fratelli, le nostre sorelle, il nostro prossimo con i nostri comportamenti sbagliati, ma questo non cambia purtroppo la situazione. Non abbiamo dato un buon esempio, non abbiamo avuto una buona testimonianza, anzi, probabilmente abbiamo fatto male a qualcuno e sicuramente per la testimonianza del Signore questo è già un crollo e una rovina. Il Signore Gesù metteva in guardia i suoi discepoli a proposito di una cattiva testimonianza e del dare scandalo, con parole molto, molto forti. In Matteo, al capitolo 18, i versetti 6 e 7, il Signore Gesù afferma: chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettata in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, ma guai all'uomo per cui gli scandalo avviene. Ma c'è un'alternativa a tutto questo. L'esempio lo troviamo nel comportamento di Paolo, il quale in Atti 24,6 dichiara: per questo anch'io mi esercito ad avere sempre una coscienza pura davanti a Dio e davanti agli uomini. avere fede nell'amore e nella potenza dell'Eterno ed aspettare con il suo aiuto e il suo intervento. Infatti sempre Paolo ci incoraggia in Filippesi 1:6, con un brano che conosciamo tutti molto bene. Scrive l'Apostolo: io ho questa fiducia, che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. E abbiamo già visto come sia difficile avere sempre questa attitudine in modo fermo e convinto. L'alternativa però è molto rischiosa. Di fronte alla battaglia e ai compiti del nemico c'è la necessità di una difesa forte e adeguata. Teniamo presente che abbiamo un nemico molto forte, e questa difesa forte e adeguata la possiamo trovare solo nell'Eterno degli eserciti. Davide proclama al Salmo 18, nei versetti 2 o 3: io ti amo, o Signore, mia forza. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. E al versetto 30, la via di Dio è perfetta, la parola del Signore purificata con il fuoco. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Spesso però siamo come Giuda in questa difficoltà, con le paure e con il tentativo oppure con le scelte umane. Ma il piano di Dio, la sua volontà, era un'altra cosa. Si potrebbe pensare che Dio, per bocca del profeta, inviti Israele a fare un salto del buio. E questo magari potrebbe apparire essere un'impressione lasciata da una lettura superficiale e veloce del brano, ma in realtà c'è una solida base su cui il popolo di Israele può appoggiarsi. Essi conoscevano per esperienza personale e per l'esperienza dei propri genitori, dei propri padri, che Dio ascolta, interviene, opera e salva. Il popolo di Dio sa, o dovrebbe sapere, che la calma fiduciosa attesa nell'intervento divino non è mai un salto nel buio. La storia del popolo di Israele è piena di situazioni in cui l'Eterno è potentemente e concretamente intervenuto a favore e in soccorso del suo popolo. E su questa realtà, su questa fiducia, la fiducia nelle promesse di Dio che Giuda deve basare, deve confidare, per imparare ad attendere con fiducia l'operare e l'intervento dell'Eterno Onnipotente, anche davanti a situazioni apparentemente senza all'occhio umano via d'uscita. Dio aveva incoraggiato il suo popolo, in Deuteronomio 31:6, con queste parole: siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te, egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Ora domandiamoci: quale può essere l'insegnamento per noi oggi come figli di Dio e per la Chiesa? Noi sappiamo che queste cose, è scritto che queste cose avvennero loro per servire da esempio, e sono state scritte per noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Quindi sono state scritte per il nostro bene. E io sono certo che anche nella nostra vita di figli di Dio ci sono stati, ci sono dei momenti, ci sono degli avvenimenti, ci sono delle circostanze in cui abbiamo visto e sperimentato che Dio è intervenuto in modo chiaro e potente per aiutarci. È intervenuto per liberarci, per rispondere alle nostre preghiere. Sono ricordi che devono essere sempre presenti nella nostra mente e nella nostra vita di figli di Dio. E qui dobbiamo fare ricorso quando siamo di fronte alle difficoltà e alle scelte difficili, o a scelte importanti e determinate nella nostra vita, ricordare il soccorso dell'Eterno. Dio ordinò a Mosè di scrivere in un libro il suo intervento contro Amalek in Esodo 17:14, proprio per ricordo e per incoraggiamento futuro. La stessa ragione per cui ordinò a Giosuè di prendere 12 pietre dal Giordano ed erigere un monumento a Gilgal, Giosuè capitolo 4, proprio per ricordare il passaggio del Giordano del popolo di Israele all'asciutto. Del resto, anche i simboli che sono passati fra noi stamane si sono stati lasciati dal Signore Gesù proprio perché avessimo sempre presente nella nostra mente e nel nostro cuore il suo sacrificio per la nostra salvezza, il suo amore, la sua grazia, la sua potenza, le sue promesse e il futuro glorioso che ci attende. La scelta di aspettare con fiducia nel suo tempo le risposte di Dio, anziché fare subito la scelta che il mondo ci propone, sarà più facile da accettare se avremo esempi concreti nella nostra vita da ricordare. Esempi che ci hanno mostrato, al di là di ogni dubbio, l'intervento potente, la fedeltà, la cura e le risposte del Signore nel nostro cammino. Sarà più facile affrontare queste scelte se possiamo fare nostro con convinzione il canto del Salmo 121, dove si afferma al versetto 2: il mio aiuto viene del Signore che ha fatto il cielo e la terra. E prosegue ai versetti 7 e 8. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua, il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. La nostra vita cristiana, la nostra santificazione, il nostro impegno di servizio progredirà tanto più sicuramente e tanto più efficacemente quanto più permetteremo al Signore di mettere punti fermi e sicuri, segni chiari e concreti della sua presenza nel controllo della nostra vita e in noi. E quanto più avremo fede che Egli ci proteggerà da ogni male, ora e sempre. Il Signore, per la potenza del Tuo Spirito che abita in noi, ci aiuti a fare sempre le scelte giuste, secondo il Suo volere, la Sua parola, il Suo buon piano per noi, e ci benedica nel nostro cammino. Amen.